Il percorso di questa sera lo strutturiamo in questo modo. Io incomincio la meditazione che riguarda il rapporto tra la preghiera e il corpo, Don Nicola interviene nel rapporto tra la preghiera e l'anima, e poi, come al solito, le terapie biblica ci introdurranno ai nostri 20 minuti di silenzio. Adesso, per incominciare a entrare nella dinamica della preghiera in relazione con il nostro corpo, dobbiamo lasciare parlare l'uomo biblico, l'uomo che scriveva le proprie preghiere, l'uomo che spendeva tempo in dialogo con Dio. Nel Salmo 17 scriveva questo: saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire dell'uomo. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, i miei piedi non vacilleranno. Questo salmo ci insegna chi è l'uomo. L'uomo è un corpo spirituale, è una creatura di carne, resa però viva dallo spirito e dall'amore di Dio. In questo testo si parla di cuore, di bocca e di piedi, e ci aiuta ad approfondire il rapporto tra la preghiera e il corpo. E noi desideriamo stasera lasciarci condurre da uno dei più grandi maestri, da uno dei tanti maestri della spiritualità cristiana, San Domenico. San Domenico insegnava che, per prima cosa, non esiste una vita spirituale separata dal corpo, perché Dio per primo non si è separato dal corpo, ma lo ha preso per sé. Lo ha voluto come sua dimora in mezzo a noi. È quindi con il corpo che Dio si rapporta a noi in Gesù. Se riprendiamo il Salmo, quindi, troviamo tutto l'uomo. Ci ha parlato il cuore. Il cuore rinvia al di dentro di noi. È la sede della libertà e della volontà. Non è solo la sede delle emozioni, ma è il centro di noi. È il centro della memoria, dei progetti, delle scelte, delle motivazioni più profonde. Il cuore, cioè il nostro centro, è capace di fare appello alla ragione e di percepire la presenza di Dio. Domenico ci insegna che il cuore ha un corrispettivo del corpo, gli occhi. Il nostro sguardo, infatti, dice sempre chi siamo interiormente in un certo momento. La bocca. Il Salmo ci ha parlato della bocca. Essa è il luogo dell'espressione delle parole. È lo strumento che trasmette le intenzioni segrete del cuore. E ha un corrispettivo nel corpo, che sono le orecchie. Le orecchie simboleggiano l'ascolto e ci mettono subito capaci di ascoltare gli altri una volontà, quella di Dio. Le mani e i piedi. Le mani sono simbolo di potenza, ma anche di disponibilità. Simboleggiano il nostro mettersi nelle mani di Dio, il nostro consegnarci nella preghiera al suo amore: prendimi. I piedi, invece, sono il segno dei nostri passi, nel senso che sono il segno del nostro vivere quotidiano, del nostro percorrere la terra, in mezzo a tutte le contraddizioni. Ma i piedi camminano come il nostro vivere, e il nostro vivere è sempre un progredire, anche se non ce ne accorgiamo. L'intenzione di San Domenico non era quello di far imparare una tecnica di preghiera ai suoi amici, ma intendeva la preghiera come un percorso per rientrare in se stessi, tenendo come esempio sullo sfondo il percorso del Figlio proprio. San Domenico vuole incamminarci verso quella dimora dove abita Dio, dove Dio ci attende, che è sempre il centro di noi, il cuore. Il Santo ci viene in aiuto con alcuni suggerimenti, alcune azioni pratiche. Scegli sempre uno spazio per pregare. Scegli sempre un luogo che tu senti sicuro. Può essere la chiesa, può essere la tua camera. L'importante è che sia scelto da te e ti sia intimo, dove tu ti senta indisturbato. 2. Decidi la durata della tua preghiera. Fissala nella tua agenda, in modo che la preghiera resti per te un appuntamento importante e determinato. 3. Fai silenzio, sapendo che Dio non si farà udire dagli orecchi fisici, né la sua voce sarà frutto della tua allucinazione. Dio si farà ascoltare dalla tua fede. È il tuo amore per Lui che ti rende capace di ascoltarlo, è la tua disponibilità a fidarti. Ultimo suggerimento pratico. Tieni con te la scrittura. La scrittura ti attrae al Cristo vivente, al Cristo vivo. Con queste premesse facciamo un altro passetto e approfondiamo due posizioni che San Domenico teneva per pregare con il proprio corpo. La prima posizione, lui la chiama la preghiera dell'inclinazione all'altare. Il secondo modo, la preghiera in piedi davanti al crocifisso. Se ci addentriamo nel primo modo di pregare, troviamo l'inchino all'altare. Certo che per noi è improbabile tenere fisicamente questa posizione, è difficilissimo che noi ci mettiamo davanti all'altare e ci prostriamo. Quello che noi oggi dobbiamo cogliere è il significato che Domenico vuole consegnarci. E il significato di questa posizione ci rimanda a pensare a quando noi preghiamo inginocchiati oppure seduti, raccolti con le braccia al petto oppure con le braccia al volto. Domenico parla dell'inchino come l'inchinarsi al Signore. E l'inchino è un gesto di umiliazione, ma non nel senso negativo del termine, ma nel senso più bello. Io mi inchino all'altare del Signore per affermare che Lui ha il primato nella mia vita e che Lui è il Signore della mia preghiera. È Lui la maestà della mia vita. Lui è il Dio di ogni mia consolazione e io gli vado incontro rispettando questa sua grandezza. Però questo Dio, così grande, così superiore, non ha avuto paura di morire per me. Non ha avuto paura di abbassarsi per me. E quindi la mia risposta, il mio inchinarmi nella preghiera è come la sua per me. Questo termine inchino, cioè l'inclinare, ci ricorda ovviamente lo straordinario avvenimento della croce. Come ci riferisce l'Evangelista Giovanni, e chinato il capo consegnò lo spirito. Gesù ha consegnato tutta la sua vita a me e io consegno la mia vita a Lui e inizio a farlo quando prego. Divento come Lui, umile come è stato Lui, umile come è Lui, io divento semplice come lui. L'umiltà è la chiave che apre la porta al dialogo con Dio, perché mi mette al posto giusto davanti a lui. Sono un uomo libero ma semplice. Prego riconoscendo in Gesù la possibilità di essere accolto e ascoltato, e mi sento autorizzato a raccontargli tutto. Mi sento autorizzato ad essere profondamente sincero. Domenico, a proposito, ci invita anche a fare un esercizio pratico di preghiera. Ritirati in un luogo tranquillo e solitario. Prega, portando le mani al petto, e immagina. Immagina Gesù. Immagina che Gesù sia lì ai tuoi piedi, a lavarti e ad asciugarti. E in questo gesto guardami, parlami, ascoltami e lascia che il tuo corpo, se ne ha bisogno, pianga. Secondo modo di pregare, la preghiera in piedi davanti al crocifisso. Cosa significa per San Domenico pregare in piedi? È la posizione della risurrezione, è la posizione della vita nuova, della nuova possibilità, perché in fondo quando preghiamo cerchiamo sempre una nuova possibilità. Gesù non vuole la persona sottomessa, ha nessun peso né interiore né esteriore, non vuole che la mia persona sia ritrovata in potere di un'altra, sia privata della propria autonomia e della propria potenzialità di vita. Gesù rialza, fa stare in piedi davanti a lui, perché desidera avere con me un rapporto fatto di reciprocità. Non gli interessa la servitù. In piedi, davanti a Gesù, ritroviamo la nostra identità. Non siamo dei sottomessi e non siamo dominatori. E San Domenico ci insegna la preghiera, che è la preghiera dell'amico. San Domenico ha preso sul serio Gesù quando pregava in questo modo, perché Gesù diceva ai suoi discepoli: vi ho chiamati amici. E gli amici stanno in piedi, uno di fronte all'altro, sono complici. Il nostro significato, quindi, non abbiamo paura a metterci in piedi davanti al Signore, a questo stare in piedi nel cuore, nel corpo e nell'anima davanti a Lui. È scritto che San Domenico, in alcune occasioni, pregava in piedi con le braccia aperte e distese a forma di croce. E ripeteva le invocazioni di Cristo nel suo momento più tragico, quello della morte. Per noi, questo gesto di San Domenico può essere un invito a riscoprire la preghiera davanti al crocifisso, a meditare la passione di Gesù come fonte di preghiera, come luogo interiore di preghiera. E possiamo riprendere le sue parole. Le parole di Gesù in quei momenti diventeranno le nostre preghiere. Il corpo di Cristo in croce è esso stesso preghiera. Il corpo di Cristo in croce è un libro di preghiera. È il corpo dal quale le ultime forze che gli erano rimaste le ha spese per emettere lo Spirito su di noi. Gesù, dal suo corpo crocifisso, ci raggiunge potente, mentre il suo corpo muore, dà vita al nostro corpo, dà vita alla nostra vita. E allora la preghiera diventa dal suo corpo al nostro corpo. Nella contemplazione del crocifisso, la nostra preghiera trae forza, trae fiducia, perché parliamo un tipo particolare di preghiera, è la preghiera dell'attesa. 3 giorni il Signore ci ha messo. Impariamo la preghiera dell'attesa, impariamo a lasciare a Dio il tempo di intervenire su di noi. Ci rende capaci di attendere che lo Spirito Gesù, che lo Spirito e Gesù diventi lui stesso preghiera in noi. E quindi possiamo concludere con una domanda: come fare per mantenere questi atteggiamenti corporei durante le nostre giornate? Una risposta può essere ritornare spesso a fare il segno della croce. Il segno della croce non è solo il gesto corporeo introduttivo alla preghiera, ma è quel segno che indica una nostra verità. Dice che noi siamo dei segnati. Noi siamo i segnati dalla Trinità, attraverso il sacrificio e la risurrezione di Gesù. Dio, con la sua morte e la sua risurrezione, ci ha segnati di Cristo e ci ha resi familiari del suo amore, ha fatto di noi uomini e uomini. E quindi è importante farci spesso il segno della croce. È importante farlo bene, stendere ampiamente le mani sul nostro corpo, pronunciare con calma la formula trinitaria in modo completo. E poiché siamo dei segnati dall'amore di Cristo, allora in ogni momento possiamo imparare a vivere una preghiera che sia di abbandono, di fiducia e di fedeltà.
Andiamo ora a parlare dell'anima. Parto con un non cattolico, che è il filosofo Platone, il quale diceva che la cura dell'anima è possibile se ne capiamo la natura, cioè se capiamo che cos'è l'anima e come è fatta, allora noi riusciamo a curarla l'anima. E quindi vorrei appunto dedicare un po' di tempo a dire che cos'è l'anima, perché sappiamo che ce l'abbiamo, ma voi accorgete di usarla la nostra anima? È un peccato se non ci accorgiamo di usare la nostra anima, perché il nostro corpo noi ci accorgiamo di usarlo, se non lo usassimo, ma la nostra anima è nostra, e se non la usiamo, ecco. Quindi partirei da qui. Beh, innanzitutto dicendovi questa cosa, che l'anima, se facciamo un'analogia col corpo, è come quei muscoli che sono misti, quei muscoli, quegli organi, forse adesso mi metto il capo, non è mio, però quegli organi che sono sia involontari che volontari, come i polmoni. No, i polmoni noi se non ci pensiamo vanno da soli, però se ci stiamo attenti possiamo anche gestire il respiro, sportivi, musicisti sanno respirare in maniera, ecco, la nostra anima è così, la nostra anima lavora anche quando noi non ce ne rendiamo conto, o lavora senza che noi ci rendiamo conto che la nostra anima, adesso poi vi dirò come riconoscere l'anima, ma se noi ci accorgiamo dell'anima e impariamo ad usarla, la nostra anima, capite che va mille. Ok, quindi innanzitutto, allora vediamo la natura dell'anima. Vi dico tre caratteristiche, tre cose sulla natura dell'anima. La prima, l'anima, ovviamente secondo la visione cristiana, sapete che dell'anima si parla appunto da Platone, forse anche prima, non sono così esperto, ma quindi da millenni. E poi tanti filosofi hanno discusso un po' sull'anima, di cosa l'anima come funziona. Quindi visione cristiana. L'anima è una cosa sola con il corpo ed è di pari dignità del corpo. Questa è la prima cosa che ci diciamo. Se ne parla sempre in maniera divisa, prima abbiamo parlato del corpo, adesso parliamo dell'anima. E questo ci fa pensare che siano due cose distinte. Però non è così, sono una cosa sola. La nostra anima permea il corpo. Quindi innanzitutto questa cosa, e di pari dignità, questo diciamo più a onore del corpo, che talvolta ci viene da dire che il nostro corpo ha meno dignità dell'anima. No, ne hanno pari dignità. Facciamo alcuni esempi. Beh, innanzitutto diceva anche San Domenico, citato da Laura, Dio è per primo, non si è separato dal corpo, quindi abbiamo Gesù Cristo, Dio, che è anima e corpo. Quindi vuol dire che il corpo non è che Dio l'ha preso perché abbiamo questo corpo per essere più vicino agli uomini. No, no, noi abbiamo preso un corpo perché ce l'ha Dio. Quindi non è che il figlio si è preso un corpo per essere, compatibile con noi. Noi abbiamo un corpo perché ce l'aveva Dio. Il corpo di Cristo passo sulla terra nello zero nel grembo di Maria, ma è eterno, ok? Non c'è un tempo in cui Cristo non aveva un corpo. Poi spiegare come questa cosa sussiste ed esiste è difficile, lo chiedo a me, ma è la stessa cosa che spiegare dove adesso il corpo di Cristo è risolto, perché Cristo ce l'aveva e ce l'ha ancora un corpo, il corpo risolto, ok? Però su questo non entriamo in più. Per dire la pari dignità dell'anima e del corpo. Seconda cosa, che si permeano anima e corpo, che sono un tutt'uno, ce lo deve dire anche la creazione dell'uomo. Adamo ed Eva, immaginatevi lì adagiati sul terreno dell'Eden, quando Dio non li ha ancora svegliati. Ecco, lì Adamo ed Eva sono anima e corpo, perché Dio crea l'anima nell'istante in cui crea il corpo dell'essere umano, ok? Per cui poi l'alito di vita che Dio infonde non è l'anima, è il suo spirito, che poi vedremo come interagisce con l'anima, ok? Quindi anche questo ci aiuta un po' a capire, cioè noi l'anima ce l'abbiamo dal primo istante in cui siamo stati concepiti. E Dio l'ha creata apposta per noi, la nostra anima. Dopo diciamo qualcosa anche su questo. E l'altra cosa interessante è che, vabbè, questo dal punto di vista del corpo, lo dico, il corpo è prezioso per noi, è quel pezzo di perfezione che noi abbiamo, perfezione vuol dire la somiglianza di Dio, che gli angeli non hanno. Poi gli angeli hanno un sacco di altre perfezioni che noi non abbiamo, quindi sono più vicini a Dio di noi, ma la perfezione che agli angeli manca è quella del corpo. Poi il corpo perfetto e compiuto è quello di Cristo, noi lo raggiungeremo con la risurrezione del nostro corpo, ma intanto il nostro corpo porta in sé già la traccia di Dio. Bene, questo per dire che l'anima e il corpo hanno pari dignità. Seconda cosa, l'anima è creata ed è immortale. Queste due cose sono molto interessanti e importanti. È creata, vuol dire che c'è un tempo in cui la nostra anima non esisteva. Appunto, non è quel soffio di Dio, come se noi fossimo pezzi di Dio, la nostra anima fosse un pezzo di Dio che è stata presa da Dio e è stata messa in tutti gli uomini. No, no, no. Dio si è messo lì e come ha creato il nostro corpo, ha creato la nostra anima e l'ha fatta per noi, è nostra, è unica. Questo vuol dire che la nostra anima non può trasmigrare, non è trasmigrata, ecco perché i cristiani non credono e non possono accettare la reincarnazione. perché la reincarnazione vuol dire che c'è un'anima che è stata di tanti corpi, mentre invece la nostra anima è nostra, l'ha fatta per me, e o meglio, quando ha fatto me, ha fatto anima e corpo, perché poi il rischio è quello di dire noi siamo un corpo, questa è stata messa l'anima, no, noi siamo anima e corpo, eventualmente siamo un'anima che ha un corpo, perché l'altro aspetto è che la nostra anima è immortale, cioè ha un inizio ma non avrà una fine, mentre il nostro corpo sì, la nostra anima no. Questo è interessantissimo perché ci aiuta un attimino a guardare la nostra morte. Noi, se pensiamo alla nostra morte, diciamo, chissà quel momento in cui io chiudo gli occhi e cosa ci sarà? Dubbio totale. Ma se l'anima non muore, per la nostra anima, l'istante prima che chiudi gli occhi, l'istante dopo, non cambia nulla. Farà le stesse cose, anzi le farà meglio, in ragione poi della condizione in cui si troverà, inferno, purgatorio, paradiso, evidentemente. Poi adesso facciamo un ripassino del catechismo della Chiesa Cattolica sui novissimi. Voi sapete che quando uno muore, nell'istante in cui muore c'è il cosiddetto giudizio particolare, vuol dire che la nostra anima vivrà nella condizione in cui con il corpo, vuol dire, ha maturato nella vita, cioè quindi muoio, merito l'inferno, la mia anima va all'inferno, muoio, merito il paradiso, la mia anima va al paradiso, muoio, merito il purgatorio, ovvero il paradiso in attesa di, vado al purgatorio, ok? E questo è interessantissimo perché innanzitutto ci dice quanto è importante il nostro corpo. Perché è con il nostro corpo che noi decidiamo dove andremo, perché nel momento in cui moriamo la storia finisce, il tempo per noi si ferma e lì la nostra anima andrà dove con il corpo si è meritata di andare. Quindi anima e corpo, cioè l'anima col corpo può decidere dove andare, se nel momento in cui non c'è più il corpo l'anima non può più fare nulla, sta dove hanno lavorato per giudizio universale, invece, alla fine dei tempi, quando tornerà Gesù, cosa accadrà? Accadrà che saremo giudicati, ma questa volta con il corpo, per cui, adesso dico con termini magari scorretti, qualche istante prima del giudizio universale il nostro corpo risorgerà e allora ci sarà il giudizio di tutti, anima e corpo. A quel punto anche il corpo vivrà l'inferno, del paradiso, penso, perché a quel punto il giudizio universale chiude tutto e il purgatorio si chiude, no? O si sta fuori, o si sta dentro. Ecco, quindi ecco, questo è l'escurso, perdonate, ma mi pare importante per dire questo passaggio, perché adesso vedremo che cos'è la nostra anima, cosa fa la nostra anima. Vuol dire che queste cose che fa la nostra anima non smettono con la morte, anzi, in ragione di dove finiremo, saranno o accentuate o mortificate, appunto, dipende appunto dove finiamo. Bene, e quindi che cosa fa la nostra anima? Meglio, come distinguiamo la nostra anima dalle sue facoltà? La nostra anima ha delle facoltà, come il nostro corpo ha delle facoltà, possiamo correre, possiamo parlare, possiamo sentire i cinque sensi. Quindi anche la nostra anima ha delle facoltà e le facoltà dell'anima, il primo che ne parla, uno dei primi che ne parla, non sono così documentato per dire se è stato il primo in assoluto, ma uno dei primi è Sant'Agostino. Sant'Agostino per primo parla delle facoltà dell'anima e dice che l'anima ha tre facoltà. Ricordo un po' la facoltà dell'anima, cioè il fatto che siano tre richiama un po' sempre Platone, l'anima ha tre parti, ma sono molto diverse. E Sant'Agostino dice che le facoltà sono tre perché sono, come dire, rispecchiano una specificità di ogni persona della Trinità. Quindi dal Padre l'anima prende la memoria, prima facoltà dell'anima. Dal Figlio l'anima prende la facoltà dell'intelletto, seconda facoltà. Dallo spirito l'anima prende la facoltà della volontà. Ecco, Sant'Agostino ne parla in questi termini, poi San Tommaso li riprenderà, San Tommaso poi dice che sono di più le facoltà dell'anima, ma poi anche la spiritualità di diversi santi ha recuperato questa definizione di Sant'Agostino soprattutto, e io cito Sant'Ignazio di Loyola come sempre perché lui utilizza questa definizione delle facoltà dell'anima definendole in maniera tale che poi quando uno fa i suoi esercizi spirituali sa l'anima cosa fa e come si comporta. Quindi le tre facoltà: memoria, intelletto, volontà. Brevemente che cosa sono? Perché già che vi dico così voi vi rendete conto che io l'anima ancora la uso. Non ho mai pensato che l'esercizio della memoria fosse legato all'anima, ma lo è. L'intelletto lo è, la volontà. Adesso vediamo che cosa si intende come volontà, perché qui dobbiamo fare una correzione rispetto alla nostra vulgata che alla volontà associa la forza di volontà. Non è quella cosa lì, adesso vediamo. Le tre facoltà. Allora, la memoria. La memoria, appunto, dice Sant'Agostino, deriva dalla somiglianza con il Padre, colui che custodisce la vita di ogni creatura e del mondo. È infinita in Dio la memoria. Quando noi dobbiamo custodire qualcuno, lo facciamo ricordando, appunto. Anche quando vivo, se ovviamente i nostri figli preghiamo per loro, ricordiamo dei fatti, delle situazioni, dei bisogni, ok? Il Padre fa così. E nel Padre la memoria è infinita, perché Dio è infinito. E quindi il Padre è capace di custodire. Voi immaginatevi, nel momento in cui moriremo, il nostro corpo e i nostri occhi si chiuderanno, ma la nostra memoria no. E anzi, a seconda di dove saremo, la nostra memoria potrebbe essere anche più chiara rispetto a quello che potremo recuperare. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù associa allo Spirito Santo un verbo: lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. Quindi lo Spirito Santo, poi dopo vediamo qualcosa, ecco, lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio che Dio abita nella Madeva, quindi che va a stuzzicare, diciamo così, l'anima. Quindi a performarla in qualche maniera. Quindi la memoria. Quindi memoria vuol dire appunto il mio vissuto. Ne abbiamo parlato tante volte in queste serate della memoria. Fare memoria, mentre prego, fare memoria è importantissimo. E nella memoria, appunto, l'anima è l'anima che lavora, e nella memoria io posso dialogare con Dio. L'intelletto, i vissuti, la memoria, così come sono, appunto, hanno bisogno poi di essere letti, di essere interpretati, di essere giudicati. Ecco l'intelletto, allora, dove la ragione entra in azione e mi fa vedere, non necessariamente mi fa vedere con più limpidezza, quando è accompagnata da Dio. Dio che accompagna l'anima. Però questo lavoro dell'intelletto che interroga, che interpella, che si chiede, che crea connessioni, che cerca di capire, ecco, anche questo è preghiera. Quindi pensate quanto preghiamo. Quindi pensate all'istante in cui moriremo, non finiranno le chiarezze, non finiremo di conoscere, ma continueremo a conoscere, anzi conosceremo di più, perché facciamo tutti esperienza che andando avanti con l'età fa più fatica a recepire cose nuove. Ecco, pensate che bello l'istante appunto che saremo senza il corpo, dove conosceremo con più chiarezza. Quindi da un cento che è diventato quasi zero la nostra vita terrena, che è diventato vecchio, si perde la capacità di conoscere, a un miliardo, non so, ecco, per dire la proporzione. Quindi l'intelletto è il luogo dove conosco me stesso, conosco, ecco, Cristo. Sant'Agostino deriva l'intelletto da Cristo, è colui che conosce il Padre e ogni creatura nell'intimità, e grazie ad essa, al dell'intelletto noi possiamo conoscere Dio e le creature, la filosofia, la teologia, così. Quindi l'intelletto, la seconda facoltà dell'anima. La terza facoltà, il mio vissuto viene letto dall'intelletto, la memoria, l'intelletto, e poi però questi stanno lì, fermi, come un soprammobile adagiato su una credenza. Ci vuole qualcosa che muova tutto. La volontà è il volere, e quindi è tutto il meccanismo dei desideri e dei sentimenti. Questi sono parte di questa, è la nostra anima che lavora. I sentimenti, i desideri, è la nostra anima, è la terza facoltà della nostra anima, la capacità di provare sentimenti che muovono, ci muovono in qualsiasi direzione, evidentemente, perché noi siamo liberi di andare da qualsiasi parte. La nostra anima è creata libera, appunto. La nostra anima è immagine e somiglianza di Dio, come il nostro corpo, ma può tranquillamente andare dalla parte opposta di Dio. La nostra anima può finire all'inferno, appunto. Quindi la nostra anima ha bisogno di muovere, grazie alla volontà, però nella direzione di Dio. E allora lì poi l'intelletto, la volontà e la memoria devono aiutare. Dobbiamo aiutarci, appunto, a farli andare in direzione di Dio. Quindi memoria, intelletto e volontà. Capite che non è la forza di volontà, ma è uno sforzo. Poi ogni tanto bisogna rafforzarla questa volontà, perché l'intelletto gli dice: no, guarda che di lì i tuoi desideri ti portano dalla parte opposta di Dio. Cerca di recuperare quindi i tuoi sentimenti, adesso li metti in stand by, perché quelli sono negativi, sono un po' inquinati. Invece cerca di ascoltarti bene, perché forse in profondità c'è un sentimento più discreto, più silenzioso, il lievito nella pasta. Bisogna ascoltare lo spirito di Dio, Ruach, che sentimento ad ascoltare forse è stata, come dire, nascosta dalla sordità in cui ti ha messo qualche altro sentimento, qualche altro desiderio, ma ascoltando quello forse può andare nella direzione di Dio. Quindi la forza di volontà e la volontà sono da intendersi così, a partire dai desideri che devono essere educati o ascoltati, perché nel profondo Dio ci parla, ma non dobbiamo lasciarci disorientare da altre cose che si frappongono. Ok, quindi memoria, intelletto, volontà, le tre facoltà dell'anima nel dettaglio. Quindi dell'anima possiamo dire appunto queste tre cose, che è appunto le varie attività del corpo, è creata dal mortale e ha queste facoltà. Di queste facoltà, cito e poi lo approfondiremo in un altro momento, queste facoltà dicono che il lavoro dell'anima è il discernimento. Avete sentito parlare di discernimento, di capire cosa devo fare in una situazione della mia vita. Ecco, come faccio a fare discernimento? Con la memoria, con l'intelletto e con la volontà. Devo sentire, devo gustare i miei sentimenti, devo interrogarli con l'intelligenza, con la luce di Cristo, e poi prendendo il mio vissuto, vedendo anche l'oggettività di dove sono, la storia del mondo attorno al quale sono. Io abbiamo visto un po' nessun tema della storia. Ecco, questo per quanto riguarda l'anima. Mi verrebbe da dire, non so se è una domanda che vi è venuta, che differenza c'è tra la concezione scientifica della psiche, psicologia eccetera, e quella religiosa dell'anima. Ecco, mi verrebbe da dire che non c'è nessuna differenza, perché sono fatte proprio allo stesso, parliamo della stessa cosa. Qual è la differenza? La differenza è che noi riconosciamo questa psiche, questa anima, la possibilità di dialogare con Dio. Cioè noi, attraverso la memoria, l'intelletto e i sentimenti, la volontà, noi possiamo parlare con Dio, entrare in dialogo con Dio ed entrare in comunione con Dio. Ecco qual è la grande differenza. In questo, appunto, lo Spirito di Dio, quello che Dio ha messo, ha dato in Adamo ed Eva, quindi poi in ciascuno di noi, è appunto quell'input iniziale per cui l'anima ha sentito che c'era qualcuno di simile con cui poteva dialogare, e allora si è accesa. Per cui, potremmo dire che lo Spirito di Dio è la benzina nel motore dell'auto, è l'acqua nel campo irrigato, cioè è quell'elemento che, corrispondendo pienamente al contenitore, permette al contenitore di esprimere la sua vocazione, esprimere il fine per cui è stato creato. Per cui quell'anima e quel corpo gli adagiati che la vedeva sul terreno dell'Eden, senza quella ruach non sarebbero partiti. Perché? Perché c'è una naturale corrispondenza, cioè non avrebbero, come il maschio e la femmina, se non si trovano non nasce una nuova vita. Così l'uomo e Dio, l'uomo, anima e corpo, e Dio, Spirito Santo, Spirito Ruach, nel termine ebraico, perché lo spirito è questo Ruach. Ecco, mi fermerei qui per dirvi, appunto, capite quanto è importante coltivare e riempire memoria, sentimenti, intelligenza di cose che hanno a che fare con Dio e con l'ordine del creato, perché queste cose stimolano l'anima secondo la sua naturale vocazione, e quindi la fanno venire fuori al meglio. Quando l'anima si nutre invece di cose povere, l'anima si, io dico, si, come si dice, quando i muscoli non si muovono più, insomma, rattrapiscono, ecco, no? E quindi ci vuole poi una fisioterapia spirituale, perdonate, che aiuti l'anima a riprendersi, rieduchi la capacità di guardare al proprio vissuto, la memoria, intelletto, la volontà. Ok, adesso passiamo ai testi questa sera, che avete già in mano, li leggiamo, due parole dopo per rendere la possibilità di preghiera.
L'adorazione dei magi dal Vangelo secondo Matteo. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono il dono oro, incenso e mirra. Avvertì poi il sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. La guarigione del cieco dal Vangelo di Giovanni. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Le ossa inaridite. La mano del Signore fu sopra di me E il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutti intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte ignarite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore mio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annunzia loro: ossa inanimate, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e riviverete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo Spirito e riviverete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco, sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in noi. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito. Dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché li vivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Era un esercito grande, sterminato.
Una cosa che vi importa di fare, pregare in qualsiasi momento è invocare lo Spirito. Una preghiera fatta senza l'invocazione dello Spirito Santo sono un corpo e un'anima che rimangono lì. Vedete queste immagini ovviamente sul terreno dell'Ede, ma dove non è stato chiesto lo Spirito. Siamo anima e corpo, ma in attesa di che cosa? Pregare lo Spirito vuol dire chiedere a Dio che fonda quel carburante, non so, che fa partire. Questo è determinante, perché se no pregate questo. Poi scegliete il brano, quello che ascoltando vi ha un po' attratto, gli altri pregate a casa se volete, e provate a fare due tipi di esercizi. Il primo è, stando sul brano, vedere un po' memoria, intelletto, volontà, che cosa si attiva? Si attivano dei sentimenti, la grandissima gioia dell'immagine, il desiderio di ricerca di questi uomini, il cieconato, la sua rassegnazione, la durezza del cuore dei farisei o anche dei discepoli che chiedono chi ha peccato, lui o i suoi genitori. Sentimento, memoria, mi ricorda qualcosa? Esperienza di cecità, magari c'è la vicino a casa, sa cosa vuol dire essere cieco. Immagini, magari ci ricordano tanti episodi legati al Natale, alla nostra vita, qualche incendio. Ecco, partite da lì. Quello che si attiva, lasciatelo andare e da quello dialogate con Dio, da quel sentimento, da quella memoria, da quel pensiero, da quella chiarezza, dialogate con Dio. Ecco la preghiera. L'altro tipo di esercizio che potete fare invece è col corpo, parlavamo anche di corpo, e allora provate a assumere la posizione dei soggetti di questi brani e da lì provare a vedere cosa succede, dalla percezione del mio corpo che preghiera può nascere. Immagini, lo adoravo, adorazione vuol dire gettarsi a terra, a lavorare vuol dire portare la bocca verso, verso terra, impiegandosi, baciando, quindi anch'io mi metto lì, sono di fronte a Gesù, il mio corpo, magari se sono in casa, dandolo ancora preservato, non posso mettermi in quella posizione e sapermi come immagine davanti alla maestà di Dio, piuttosto che il cieco seduto in mezzo alla strada, dimenticato. Provate a pregare stando le gambe incrociate, seduti a terra, dicendo: io qui sono dimenticato dalla società, da tutti. E da lì parte la vostra preghiera. Oppure le ossa inanite, anche questo, io vi suggerirei di pregarlo stando sdraiati a terra, magari con le membra sparpagliate, mi verrebbe da dirvi, no? Come quelle ossa, e sentire che Dio vuole ricomporre la vostra vita, vuole riunirla, unificarla, e da questa sensazione di essere così buttato a terra, spezzato, che è più una condizione interiore che poi il nostro corpo sente, però nasce la nostra preghiera, la preghiera di ricomporre il Signore della vita, tocca il mio corpo, dona anche a me lo spirito, ricucire, rimetti insieme le mie membra lacerate. Ecco, lasciamo questi spunti, provate voi a pregare.